Beh, innanzitutto è impressionante il salto, è inaspettato, il cambiamento è sicuramente, come noi temevamo, brusco. Addirittura alcuni dei braccianti che muoiono nel sud mentre sono al lavoro, ecco, lo dice il Papa con grande previdenza, intelligenza nella enciclica, non riguarda solo la vita umana, insomma, riguarda tutta la biosfera che subisce modificazioni talmente pesanti da mettere in discussione la vita. A volte non si pensa che una variazione di 2-3 gradi possa essere così letale. I luoghi dove si abbatte di più questa catastrofe sono evidentemente i luoghi dove sono affollati di più i poveri. Chi ha maggiori risorse può allontanarsi, può costruirsi addirittura ripari, può mettersi un qualcosa che lo raffresca se vuole, o un argine che lo protegge. Chi invece abita su una foce o abita lungo le capanne in Amazzonia non ha nessuna risorsa per poter contrastare un momento così terribile.
Infatti, ecco, le ripercussioni sono soprattutto sulle popolazioni più povere. Abbiamo visto anche che a causa dei cambiamenti climatici ci sono veri e propri spostamenti della popolazione. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci, Concioni?
Io penso che le migrazioni diventino ancora più intense e ancora più concentrate. Noi nell'attività della nostra associazione abbiamo messo clima, immigrazione e difesa della vita al centro, collegando questi tre temi, proprio tenendoli strettamente in connessione. L'immigrazione è in sostanza il tentativo di superare la avversità della natura, cioè l'uomo ha condizionato e addirittura limitato la quantità di natura amica per trasformarla in valore di scambio, per farne produzione, quindi la prima cosa non è soltanto un intervento tecnologico di modifica dei sistemi di produzione e di consumo, è proprio un atteggiamento di ciascuno che si deve convertire anche a consumare, a produrre assolutamente in modo diverso e di meno, ad esempio abbandonando definitivamente i fossili che sono all'origine di queste enormi variazioni che sono addirittura per le prossime generazioni una deadline.
È possibile arrivare all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050?
Assolutamente sì, se si comincia subito. Cioè, il 2050 rischia di essere un alibi per non cambiare subito. Cioè, noi, ad esempio, come associazione stiamo chiedendo che il gas rimanga sottoterra, che venga sostituito invece da rinnovabili eolico, offshore e fotovoltaico.
Ecco, poi ci saranno ripercussioni anche sull'agricoltura, abbiamo detto, quindi c'è comunque il non cambiare rotta riporta comunque a dei problemi per l'uomo.
Guardi, l'agricoltura e la pesca subiscono probabilmente un'accelerazione in negativo ancora peggiore di quanto ne subisca l'uomo, perché l'evaporazione dell'acqua dai laghi, ad esempio, e il completo mutare dei cicli naturali ancora prima che sull'uomo influenzano tutta la catena che nutre l'uomo, e quindi l'agricoltura, ad esempio, produrrà un'alternanza di piogge eccessive e di aridità che non corrispondono alla delicatezza con cui si sono sempre alternate le stagioni sul mondo in cui viviamo.
Ecco, quindi dobbiamo aspettarci anche eventi atmosferici più estremi?
Assolutamente, purtroppo sì. Se non si rapidamente pone un contrasto, ma un contrasto che a livello globale trova un accordo, credo che potremmo perfino parlare, prima ancora che di sviluppo, di sopravvivenza. E questo è un fatto storico che non era mai, si era mai presentato all'umanità.
Serve quindi uno sviluppo armonioso anche con l'ecologia integrale. L'ecologia integrale significa abbracciare tutti i bisogni e le necessità dell'uomo.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, le emergenze sono catalogate, tra l'altro 7 quelle principali, ma noi abbiamo bisogno di biodiversità, ad esempio, per poter evolvere in una maniera armoniosa. Abbiamo bisogno di foreste, abbiamo bisogno di grandi spazi liberi da edifici. Il suolo contiene una quantità di anidride carbonica che è 40 volte quella che viene invece sequestrata mettendoci del cemento. Ecologia integrale vuol dire che il cambiamento ha radici così profonde da trasformare completamente l'assetto della produzione, del consumo e soprattutto l'assetto relazionale, cioè quindi bisogna anche essere in pace. Quando io penso all'enorme consumo di materia, di CO2, delle esplosioni della guerra, e penso che ad esempio le emissioni di CO2 degli eserciti non sono conteggiate negli accordi internazionali, penso che ancora non abbiamo una visione adatta alla drammaticità del tempo. E la Laudato Si è stata, a mio giudizio, sì, la grande novità di questi ultimi 8 anni.
Possiamo dire che i primi impatti si sentiranno sui più poveri?
Si sono già sentiti, purtroppo, cioè ci sono notizie del tutto trascurate su cosa sta succedendo, ad esempio per le migrazioni di cavallette in Africa o per la mancanza completa di acqua in zone che erano sempre invece fornite. E si pensa a volte che una migliore tecnologia possa sopperire alla carenza e alle difficoltà dei cicli naturali. Ecco, tra tecnologia e natura non c'è una totale compatibilità, cioè noi dobbiamo prima di tutto salvaguardare la natura e naturalmente utilizzare anche la tecnologia in questa funzione, ma se usiamo la tecnologia per crescere, probabilmente riduciamo lo spazio della natura amica di cui abbiamo bisogno.